ad alta voce. Toni Laudadio legge La pelle di Curzio Malaparte.
L'esercito americano, disse il principe di Candia, ha lo stesso odore dolce e tiepido delle donne bionde. Very kind of you, disse il colonnello Jack Hamilton. È uno splendido esercito. È un onore e un piacere per noi essere stati vinti da un esercito simile. Siete veramente molto gentile, disse Jack sorridendo. Siete sbarcati in Italia con molta cortesia, disse il marchese Antonino Nunziante. Prima di entrare in casa nostra, avete bussato alla porta, come fanno tutte le persone bene educate. Se non aveste bussato, non vi avremmo aperto. A dire il vero, abbiamo bussato un po' troppo forte, disse Jack. Così forte che tutta la casa è crollata. Questo non è che un trascurabile particolare, disse il principe di Candia. L'importante è che abbiate bussato. Spero che non vi lagnerete del modo col quale vi abbiamo accolti. Non avremmo potuto desiderare ospiti più cortesi, disse Jack. Non ci rimane che chiedervi scusa di aver vinto la guerra. Sono certo che finirete per chiederci scusa, disse il principe di Candia con quella sua aria innocente e ironica di vecchio signore napoletano. Non siamo i soli a dovervi chiedere scusa, disse Jack. Anche gli inglesi hanno vinto la guerra, ma non vi chiederanno mai scusa. Se gli inglesi, disse il barone Romano Avezzana, che era stato ambasciatore a Parigi e a Washington ed era rimasto fedele alle grandi tradizioni della diplomazia europea, si aspettano che noi chiediamo scusa a loro di aver perso la guerra, si sbagliano. La politica italiana è basata sul principio fondamentale che c'è sempre qualcun altro che perde la guerra per conto dell'Italia. Sarei curioso di sapere, disse Jack ridendo, chi ha perso questa volta la guerra per conto vostro.
«I russi, naturalmente», rispose il principe di Candia.
«I russi?» esclamò Jack profondamente meravigliato. «E perché?»
«Qualche giorno fa», rispose il principe di Candia, «ero a pranzo dal conte Sforza. C'era anche il vicecommissario sovietico per gli esteri Wyszynski. A un certo punto Wyszynski raccontò di aver domandato a un ragazzo napoletano se sapeva chi avrebbe vinto la guerra.
«Gli inglesi e gli italiani», aveva risposto il ragazzo.
«E perché?» «Perché gli inglesi sono cugini degli americani e gli italiani sono cugini dei francesi».
«E dei russi che ne pensi? Credi che vinceranno la guerra anche loro?» aveva domandato Wyszynski al ragazzo.
«No, i russi la perderanno», aveva risposto il ragazzo.
«E perché?»
«Perché i russi, poveretti, sono cugini dei tedeschi».
«Wonderful!» esclamò Jack mentre tutti intorno alla tavola ridevano.
Alto, magro, il viso bruciato dal sole e dal vento marino, il principe di Candia era un esemplare perfetto di quella nobiltà napoletana che fra le più antiche e le più illustri d'Europa accompagna agli splendidi modi uno spirito libero, nel quale l'ironia dei grandi signori francesi del Settecento tempera l'orgoglio del sangue spagnolo. Aveva i capelli bianchi, gli occhi chiari, la bocca dalle labbra sottili, la sua piccola testa di statua, le sue mani leggere dalle lunghe dita affilate, faceva un contrasto con le sue larghe spalle di atleta, con la sua eleganza virile di uomo forte esercitato negli sport violenti. Sua madre era inglese e dal sangue inglese aveva lo sguardo freddo, la lentezza sobria e sicura dei gesti. Dopo avere in gioventù rivaleggiato col principe Jean Gerace nel portare non già la moda di Parigi e di Londra a Napoli, ma la moda di Napoli a Londra e a Parigi, aveva da molti anni rinunziato ai piaceri mondani, per non aver rapporti con quella nobiltà di uomini rifatti che Mussolini aveva portato alla ribalta della vita politica e sociale. Per lungo tempo non aveva fatto più parlare di sé. Il suo nome era tornato improvvisamente sulle bocche di tutti quando, nel 1938, in occasione della visita di Hitler a Napoli, aveva rifiutato di partecipare al pranzo ufficiale offerto in onore del Führer.
arrestato e chiuso per alcune settimane nel carcere di Poggioreale, era poi stato da Mussolini esiliato nelle sue terre in Calabria, il che gli aveva valso la fama di uomo onesto e di italiano libero, che non erano in quei tempi titoli da disprezzarsi, benché pericolosi. E più affettuoso onore gli era venuto, nei giorni della liberazione, dal suo rifiuto di far parte del gruppo di signori napoletani prescelti per offrire al generale Clark le chiavi della città, del qual rifiuto si era giustificato senza alterigia, con semplice garbo, dicendo che non era costume della sua famiglia offrir le chiavi della città agli invasori di Napoli e che egli non faceva se non seguir l'esempio di quel suo antenato, Berardo di Candia, che aveva rifiutato di rendere omaggio al re Carlo VIII di Francia, conquistatore di Napoli, sebbene anche Carlo VIII avesse ai suoi tempi fama di liberatore. «Ma il generale Clark è il nostro liberatore», aveva esclamato Sua Eccellenza il prefetto, che per primo aveva avuto la strana idea di offrire le chiavi della città al generale Clark. «Non lo metto in dubbio», aveva risposto con semplicità cortese il principe di Candia. «Ma io sono un uomo libero e soltanto i servi hanno bisogno d'essere liberati». Tutti si aspettavano che il generale Clark, per umiliare l'orgoglio del principe di Candia, lo facesse arrestare, come era usanza nei giorni della liberazione. Ma il generale Clark lo aveva invitato a pranzo e lo aveva accolto con perfetta cortesia, dicendosi lieto di conoscere un italiano che aveva il senso della dignità. «Anche i russi», disse la principessa Consuelo Caracciolo, «sono gente molto ben educata. L'altro giorno, in via Toledo, la macchina di Wyszynski ha schiacciato il pechinese della vecchia duchessa d'Amalfi. Wyszynski è sceso dalla macchina, ha raccolto egli stesso il povero pechinese e, dopo aver espresso il suo profondo cordoglio alla duchessa, l'ha pregata di permettergli di accompagnarla fino al palazzo d'Amalfi. «Grazie, preferisco tornare a casa a piedi», gli ha risposto con fierezza la vecchia duchessa, gettando uno sguardo di disprezzo sulla bandierina rossa con l'insegna della falce e del martello issata sul cofano. Wyszynski si è inchinato in silenzio, è risalito in macchina e si è rapidamente allontanato. Soltanto allora la duchessa si è accorta che il suo povero cane morto era rimasto nell'automobile di Wyszynski. Il giorno dopo, Wyszynski le ha mandato in dono un barattolo di marmellata. La duchessa l'ha assaggiata e con un grido d'orrore è caduta a terra svenuta. Quella marmellata aveva il sapore di cane morto. L'ho assaggiata anch'io, v'assicuro che aveva proprio il sapore di marmellata di cane. «I russi, quando sono ben educati, sono capaci di tutto», disse Maria Teresa Orilia. «Siete sicura che fosse marmellata di cane?» domandò Jack, profondamente meravigliato. «Era forse caviale?»
«Probabilmente», disse il principe di Candia, «Wyszynski ha voluto rendere omaggio alla nobiltà napoletana, che è fra le più antiche d'Europa. Non siamo forse degni di ricevere in dono della marmellata di cane?»
«Siete certamente degni di qualcosa di meglio», disse ingenuamente Jack.
«In ogni modo», disse Consuelo, «io preferisco la marmellata di cane al vostro spam».
«Il nostro spam», disse Jack, «non è che della marmellata di maiale».
«L'altro giorno», disse Antonino Nunziante, «tornando a casa, ho trovato un negro che mangiava a tavola con la famiglia del mio portiere, un bel negro, molto cortese. Mi ha detto che se i soldati americani non mangiassero spam, a quest'ora avrebbero già conquistato Berlino».
«Io ho molta simpatia per i negri», disse Consuelo. «Hanno almeno il colore delle loro opinioni».
«Ci sono molti negri nell'esercito americano?» domandò Maria Teresa.
«Il y a des nègres partout», rispose Jack.
«Même dans l'armée américaine».
«Un ufficiale inglese, il capitano Harari», disse Consuelo, «mi ha raccontato che in Inghilterra vi sono molti soldati negri americani. Una sera, a un pranzo all'ambasciata degli Stati Uniti a Londra, l'ambasciatore domandò a Lady Wintermere come trovasse i soldati americani.
«Sono molto simpatici», rispose Lady Wintermere, «ma non capisco perché si siano portati dietro tutti quei poveri soldati bianchi».
«Non lo capisco neppure io», disse Jack ridendo.
«Se non fossero neri», disse Consuelo, «sarebbe molto difficile distinguerli dai bianchi. I soldati americani portano tutti la stessa uniforme».
«L'altro giorno», disse il barone Romano Avezzana, «ero fermo in piazza San Ferdinando, vicino a un ragazzo intento a lustrare le scarpe a un soldato negro.
A un certo punto il negro ha domandato al ragazzo: «Sei italiano, tu?» Il piccolo napoletano gli ha risposto: «Io? No, sono un negro».
«Quel ragazzo», disse Jack, «ha molto senso politico».
«Volete dire che ha molto senso storico», disse il barone Romano Avezzana.
«Io mi domando», disse Jack, «perché il popolo napoletano ama i negri».
«I napoletani sono buoni», rispose il principe di Candia. «E amano i negri perché anche i negri sono buoni».
«Sono certo migliori dei bianchi, sono più generosi, più umani», disse Maria Teresa. «I bambini non si sbagliano mai e i bambini preferiscono i negri ai bianchi».
«Anche le donne non si sbagliano mai», disse il barone Romano Avezzana, suscitando le grida di sdegno di Consuelo e di Maria Teresa.
«Non capisco», disse Antonino Nunziante, «perché i negri si vergognino d'essere neri. Forse che noi ci vergogniamo d'essere bianchi?»
«I soldati negri», disse Consuelo, «per convincere le ragazze napoletane a fidanzarsi con loro, raccontano di essere bianchi come gli altri, ma che in America, prima di imbarcarsi per l'Europa, sono stati tinti di nero per poter combattere di notte senza essere visti dal nemico. Quando dopo la guerra torneranno in America, si raschieranno via dalla pelle la tintura nera e torneranno bianchi».
«Certe volte», disse il principe di Candia, «io mi vergogno d'essere un bianco. Per fortuna non sono soltanto un bianco, sono anche un cristiano».
«Quel che ci fa imperdonabili», disse il barone Romano Avezzana, «è appunto l'essere cristiani».
Io tacevo e ascoltavo, oppresso da un oscuro presentimento. Tacevo e andavo smarrendo lo sguardo sulle pareti istoriate di rossi dipinti pompeiani, sui bei mobili dorati del tempo di Re Murat, sulle grandi specchiere veneziane, sul soffitto affrescato da qualche pittore educato al gusto spagnolo della corte di Carlo III di Borbone. Il Palazzo dei Principi di Candia non è fra i più antichi di Napoli. È dell'età splendida e miserabile, del massimo rigore della dominazione spagnola. Quando i signori napoletani, abbandonati gli antichi, tristi palazzi intorno a Porta Capuana e lungo il Decumano, cominciarono a costruire le loro sontuose dimore sul Monte di Dio.
Benché la sua architettura sia di quel pesante barocco spagnolesco, in gran voga nel Regno delle Due Sicilie, prima che il Vanvitelli richiamasse in onore la classica semplicità degli antichi, gli interni del Palazzo dei Principi di Candia rivelano l'influsso della grazia e delle piacevoli invenzioni di quel fantasioso spirito che a Napoli, nelle cose dell'arte, più che alle eleganze francesi, si ispirava in quel tempo agli stucchi e agli encausti di Ercolano e di Pompei, da poco riportati alla luce dalla dotta curiosità dei Borboni. Dalle pitture e dai giochi ornamentali di quelle due antiche città, per tanti secoli sepolte nella loro tomba di lava e di cenere, discendono infatti quelle danze di amorini dipinte sulle pareti e quei trionfi di Venere, quegli Ercoli stanchi appoggiati a colonne corinzie, quelle diane cacciatrici e quei vendeurs d'amour che più tardi divennero soggetto favorito dell'arte ornamentale francese. Nelle porte sono incastrati grandi specchi dai riflessi azzurri che tra i rossi bagliori degli stucchi pompeiani mettono una turchina ombra di mare in quelle rosee carni femminili, in quelle nere chiome e in quel vago biancheggiar di pepli. Pioveva dal soffitto una trasparente luce verde e se alzavano il viso, lo sguardo dei commensali penetrava in una profonda selva, dove attraverso l'intrico delle fronde balenava un cielo azzurro sparso di bianche nuvole. Sulle rive di un fiume, donne nude, immerse nell'acqua fino al ginocchio o distese su un'erba di un verde denso e lucente, stavano ignare o forse incuranti dei fauni e dei satiri che le spiavano di tra le fronde degli alberi. Oltre il fiume, lontano, apparivano castelli merlati incoronanti poggi folti di selve. Guerrieri piumati, dalle corazze scintillanti, galoppavano per la valle, altri con le spade levate combattevano fra loro, altri, atterrati sotto il cavallo rovesciato, puntavano il gomito a terra tentando di rialzarsi.
e mute di cani andavano correndo in caccia dietro bianchi cervi che inseguivano di lungi i cavalieri dai giustacuori azzurri o scarlatti. Il verde riflesso d'erbe e di foglie che pioveva dal soffitto rimbalzava dolcemente nelle dorature dei mobili, nelle fodere di raso giallo delle poltrone, nei lievi toni rosa e celeste dell'immenso tappeto di Aubusson, nelle bianche sfingi dei candelabri di Capodimonte, allineati in mezzo alla tavola che un'antica tovaglia di pizzo siciliano splendidamente copriva. Nulla ricordava in quella ricca sala l'angoscia, le rovine, i lutti di Napoli, fuorché i visi pallidi e magri dei commensali e la modestia dei cibi. Durante tutta la guerra, il principe di Candia, come molti altri signori napoletani, non aveva lasciato l'infelice città, ormai ridotta a un mucchio di stracci e di macerie. Dopo i terribili bombardamenti americani dell'inverno del 1942, non erano rimaste in Napoli se non la plebe e alcune famiglie della più antica nobiltà. Dei signori, parte avevano cercato rifugio a Roma e a Firenze, parte nelle loro terre in Calabria, in Puglia, negli Abruzzi. La borghesia ricca era fuggita a Sorrento e sulla costiera di Amalfi, e la borghesia povera s'era sparsa nei dintorni di Napoli, specie nei piccoli paesi lungo le pendici del Vesuvio, per l'universale persuasione, chissà mai perché nata e come, che i bombardieri alleati non avrebbero osato sfidare la collera del vulcano. Forse questo convincimento nasceva dall'antica credenza popolare che il Vesuvio fosse la divinità tutelare di Napoli, il totem della città. Un dio crudele e vendicativo, che talvolta scuoteva orribilmente la terra, faceva crollare templi, palazzi, abituri, bruciava nei suoi fiumi di fuoco i suoi stessi figli, seppellendo le loro case sotto una coltre di cenere rovente. Un dio crudele, ma giusto, che puniva Napoli dei suoi peccati e insieme vegliava sui suoi destini, sulla sua miseria, sulla sua fame, padre e giudice, carnefice e angelo custode del suo popolo. Padrona della città era rimasta la plebe. Nulla al mondo, nelle piogge di fuoco, nei terremoti, nelle pestilenze, riuscirà mai a stanare la plebe di Napoli dai suoi tuguri, dai suoi sordidi vicoli. La plebe napoletana non fugge la morte, non abbandona le sue case, le sue chiese, le reliquie dei suoi santi, le ossa dei suoi morti, per cercare scampo lontano dai suoi altari e dalle sue tombe. Ma quando più grave e incombente è il pericolo, quando il colera empie le case di pianti o la pioggia di fuoco e di cenere minaccia di seppellir la città, la plebe di Napoli usa da secoli e secoli alzar lo sguardo in viso ai signori per spiarne i sentimenti, i pensieri, i propositi e dal loro contegno misurar la grandezza del flagello, indagare la speranza di salute, prendere esempio di coraggio, di pietà, di fiducia in Dio. Dopo ognuno di quei terribili bombardamenti che da 3 anni straziavano l'infelice città, la plebe del pallonetto e della torretta vedeva uscire all'ora solita dai portoni degli antichi palazzi del Monte di Dio e della Riviera di Chiaia, squarciati dalle bombe e anneriti dal fumo degli incendi, i veri signori di Napoli, quelli che non s'erano degnati di fuggire, che per orgoglio e forse anche un po' per pigrizia non s'erano abbassati a scomodarsi per così poco, ma continuavano, come se nulla fosse accaduto e nulla accadesse, le loro abitudini dei tempi lieti e sicuri, vestiti impeccabilmente, i guanti intatti, un fiore fresco all'occhiello, si incontravano ogni mattina, salutandosi con modi affabili davanti alle rovine dell'albergo Excelsior, fra i muri diroccati del circolo dei canottieri, sul molo del piccolo porto di Santa Lucia, ingombro di scafi capovolti, o sul marciapiede di Caflish. Il lezzo atroce dei corpi morti sepolti sotto le macerie appestava l'aria, ma non il più lieve fremito passava sul viso di quei vecchi gentlemen che, al rombo dei bombardieri americani, alzavano annoiati gli occhi al cielo, mormorando con un ineffabile sorriso di disdegno: «Eccoli, quei cafoni!»